chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka huka huka.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.
L'8 marzo, festa della donna, pone sempre grandi problemi a una redazione che intenda celebrare una giornata così significativa in modo intelligente. In passato, Nerface ha spesso legato questa ricorrenza saldandola alle tante protagoniste che hanno saputo incarnare esempi luminosi per tante donne desiderose d'affrancarsi da stereotipi e cliché. Su tutti, il primo nome a venire in mente è quello di Leia, principessa ribelle a capo della resistenza contro l'impero. Ma i nomi sono davvero molti e probabilmente, prima e meglio di altri generi, la letteratura nerd è stata molto avanti nei tempi. Quest'anno è venuta in nostro soccorso Bao Publishing, che il 3 marzo ha reso disponibile in fumetteria e libreria una nuova edizione di Indomite, fumetto dell'autrice parigina Penelope Bageux, originariamente proposto in due volumi, nel 2018 e nel 2019, e ora pubblicato in un unico tomo che raccoglie i 30 ritratti di altrettante donne straordinarie. Ne abbiamo scelte tre, senza un particolare motivo. C'è l'imbarazzo della scelta, infatti, perché Penelope Bageux ha il merito d'aver tratteggiato in modo delicato, leggero e divertente, ma non per questo poco incisivo, 30 ritratti di donne straordinarie e soprattutto che dubitiamo voi conosciate. Iniziamo con la prima. Woman.
Chiamo Agnodice e sono nata ad Atene nel IV secolo avanti Cristo. Da bambina ho assistito a parti dolorosi e letali tra le donne della mia famiglia, di solito dovuti al fatto che hanno preferito sbrigarsela da sole piuttosto che rivolgersi a un medico uomo per essere assistite. A loro discolpa va detto che gli ateniesi avevano da poco vietato alle donne l'esercizio dell'attività medica. Sospettavano che praticassero aborti.
Scandaloso, banda di streghe, meritano di soffrire.
Non abbiamo il diritto? Lo vedremo. Così sono partita per l'Egitto, dove alle ragazze era consentito di studiare medicina. E con una solida e segreta formazione in tasca sono tornata in Grecia, decisa ad aiutare le donne ateniesi. Ma non potevo ancora lavorare. Così decisi di camuffarmi da uomo. Il passaparola funzionò e diventai la ginecologa di Atene. Anzi, il ginecologo. Ma gli altri medici iniziarono a malignare, insinuando che abusassi delle mie pazienti. Finisco davanti a un tribunale di mariti e dottori e mi trovo costretta a dimostrare in modo ineccepibile la mia innocenza.
Così, di fronte a una platea sbigottita, Agnodice alza la tunica e si mostra per quel che è, una donna. Ma gli uomini, sentendosi ancor più umiliati, la condannano a morte. Fu a questo punto che la folla inferocita delle pazienti si riversa in tribunale. Le donne se la prendono coi mariti e fanno notare ai dottori che non bisogna per forza comportarsi da imbecilli. In preda alla vergogna, cancellano le accuse e autorizzano nuovamente l'esercizio medico alle donne della città.
Thérèse Clerc e sono nata il 9 dicembre 1927 in una famiglia cattolica della borghesia conservatrice di Bagnolet.
Thérèse cresce seguendo puntigliosamente il percorso che i suoi genitori hanno scelto per lei. Il primo a chiederne sposa si chiama Claude e si trasferisce con lui in un appartamento.
Mi occupavo dei miei quattro figli e non mi facevo domande, ma in chiesa entrai in contatto con alcuni sacerdoti operai che mi raccontarono gli orrori della guerra, il marxismo e la lotta di classe.
Capisci? L'uomo deve ribellarsi.
E le donne? La chiesa non aveva risposte.
È il maggio 1968 e Thérèse non è la sola a fare domande alla società. Di giorno, di nascosto dal marito e mentre i figli sono a scuola, partecipa a riunioni e manifestazioni. Vuole parlare di patriarcato, di emancipazione, di piacere sessuale perfino.
Cosa?
Thérèse scopre che tra le prime cause di mortalità tra le donne francesi c'è l'aborto clandestino. Scopre che le donne non sono affatto libere. Il suo spirito ha bisogno di ribellione e di libertà.
Così, senza pensarci due volte, trovai un lavoro come commessa e chiesi il divorzio. Mi trasferii con i figli e in poco tempo imparai a praticare aborti clandestini nel mio negozio. Gli amici e i clienti furono la mia università.
Passano 20 anni e Thérèse si trova obbligata ad accudire sua madre in fin di vita, ridotta a letto e al verde. Promette a se stessa che i suoi figli non saranno costretti ad affrontare una situazione simile.
Cominciai allora a sognare un luogo ideale in cui alle signore anziane, dopo essersi occupate dei loro mariti e figli, sarebbero state garantite tranquillità, autonomia, benessere e dignità.
Ha così inizio la costruzione della Maison de Baba Yaga, una specie di anticasa di riposo. È piuttosto una residenza per anziane dal reddito basso, in cui ciascuna vive nel proprio appartamento, senza personale medico o di sostegno. Ciascuna deve donare 10 ore a settimana del proprio tempo e la dispensa è a disposizione di tutte. Le Baba Yaga organizzano colazioni con gli abitanti del paese, conferenze, dibattiti, visite culturali, sessioni di ginnastica e di disegno dal vivo, fino all'Università del Sapere degli Anziani.
Certo, la voglia è di invecchiare in maniera diversa e insieme, perché non è per niente facile vivere come un anziano. Invecchiare va bene, ma invecchiare bene è meglio, oltre a non andare mai a letto arrabbiate.
Thérèse è stata follemente innamorata, è andata nei licei per parlare alle ragazze e ha cercato di espandere il suo progetto da Mokoy a tutta la Francia. È morta di cancro a 88 anni. Secondo le sue disposizioni, è data una grande festa dove si mangia, si beve e si balla. L'utopia è stata il suo motore. L'impegno e l'attivismo sociale hanno trasformato la sua vita. Da ragazza passiva e isolata è diventata un'ostinata portatrice di speranze collettive.
E il viaggio è stato così bello. Mi chiamo Frances Gleisner e sono nata a Chicago il 25 marzo 1878, ma tutti mi chiamano Fanny. Non ho ricevuto un'educazione scolastica e mi sono dedicata a tutte le attività di una ragazza rispettabile, tra cui la realizzazione di miniature. Mi sono sposata a 19 anni, ho avuto 3 figli. Per tenermi occupata mi aggregavo ai compagni d'università di mio fratello per ascoltare le loro storie, tra cui quella di George.
I poliziotti sulla scena del crimine non hanno mai ricevuto la minima formazione. Spostano i corpi, calpestano il sangue, non fanno attenzione a nulla. È esasperante. Sono commessi errori imperdonabili. Sapessi quanti assassini sono a piede libero per questo motivo.
L'argomento mi cattura e quando eredito tutti i soldi di famiglia, milioni di dollari, dopo tanto tempo passato a sentirmi inutile, finalmente so cosa fare. Migliorare la medicina legale in questo paese.
Per iniziare, Fanny offre una quantità ingente di soldi a Harvard per istituire un corso universitario e un'immensa biblioteca specializzata. Fa in modo che a dirigere la cattedra sia il suo amico George. Ma alla sua morte, 2 anni dopo, fonda la Harvard Associates in Police Science e organizza seminari per insegnare ai poliziotti a interrogare la scena del crimine e raccomanda un esame geometrico.
Bisogna guardare tutto ciò che abbiamo attorno, in senso orario, e non dobbiamo dimenticare nulla, neanche i più piccoli dettagli.
Ma applicare queste teorie a una vera scena del crimine si rivela impossibile. Così a Fanny viene l'idea di creare dei diorami in miniatura di scene del crimine di casi realmente avvenuti. Li chiama Natural Studies of Unexplained Deaths e vi riproduce scrupolosamente quanto scritto nei rapporti di polizia.
Impiegai 3 mesi per realizzare il primo, Il contadino impiccato. Ero intransigente. Tutto doveva essere fedele alla realtà. Le serrature dovevano aprirsi davvero con le mini chiavi. I lampadari dovevano accendersi. I vestiti essere cuciti in modo uguale a quelli reali. Disseminai indizi dappertutto e i partecipanti avevano 90 minuti per studiare la scena.
Fanny è così nominata capo della polizia del New Hampshire. È la prima donna a ottenere un simile riconoscimento. Muore a 84 anni e il Dipartimento di Medicina Legale getta via i suoi Natural Studies. Ma per fortuna, un professore riesce a recuperarli in tempo per utilizzarli nei corsi di formazione della polizia del Maryland. Poco dopo, tutta la nazione li adotterà e ancora oggi rappresentano un valido metodo di studio. Indovinate quale personaggio di fantasia si è ispirato a lei?
Noi di Nerdface abbiamo scelto 3 storie da raccontarvi, ma ne potete conoscere altre 27 se avete l'intelligenza di aggiungere Indomite alla vostra collezione di fumetti. Sono 30 storie sorprendenti che possono essere una continua fonte di ispirazione non solo per le donne, ma anche per gli uomini. Alla fine è un modo intelligente per dare senso a una ricorrenza che ormai è svuotata del suo significato da una ritualità un po' stantia. Ci permettiamo però di aggiungere un ultimo nome alla lista, una scena post-credit firmata Nerdface e del tutto privo di retorica. Se avete avuto la pazienza ad arrivare fin qui, aggiungete anche il nome di Penelope Bajot. Il suo lavoro è raro e prezioso. Saper raccontare non è da tutti e farlo con questa delicatezza nei disegni e nell'ironia dei testi coi quali abbiamo costruito questo podcast la colloca con pieno merito accanto ad altre donne da prendere da esempio.
Oh, work. Oh yeah, I don't wanna do your dirty work.